your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One, con Fabrizio Mr. Forno One, su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Doc. Doc. Doc, doc, doc. Doc. Doc.
Appunto, con la sigla di Ascolti Doc parte finalmente la seconda ed ultima parte di trasmissione di oggi, quella appunto dedicata agli Ascolti Doc, quindi al nostro ospite che ci racconterà il suo brano Black del cuore. Dovremmo avere all'altro capo del telefono il pianista Alessandro Guis. Ci sei, Alessandro?
Ci sono, eccoci.
Ah, ben, ben
buonasera arrivato, a tutti.
Ben arrivato a radiocittaaperta.it, in quel di Alghero, se ho capito bene, giusto?
Mi trovo ad Alghero, sì, dove sono io stasera.
Bene, benissimo. È molto piacevole saperti impegnato. Io probabilmente faccio un po' di spoiler, ma ti vedrò lunedì prossimo al Parco Miglio, quindi insomma avremo modo di rivederci di persona, ma di questo parliamo dopo, perché come tu ben sai, per poter parlare degli affari tuoi, diciamo, della tua musica e dei tuoi progetti presenti, passati e futuri, il pedaggio da pagare è quello, per l'appunto, di raccontarci e raccontare agli ascoltatori e alle ascoltatrici di radiocittaaperta.it qual è il tuo brano Black del cuore e soprattutto per quale motivo è stato scelto questo brano. Vai avanti pure tu liberamente, raccontaci qualcosa.
Sì, guarda, il brano, appunto, come lo stiamo chiamando, Black del cuore, è questo, il primo movimento di un disco celeberrimo in realtà, che è Love Supreme di John Coltrane, che è del 64, o adesso non vorrei dire che non sia, magari l'anno dopo del 65, credo che è del 64,
no, sì. È giustissimo.
In particolare il primo movimento è Acknowledgement, che è un brano, non voglio usare un parolone, ma un brano sacro, perché è una pietra miliare che ha dettato delle regole sia dal punto di vista musicale che da un punto di vista anche più ampio, proprio del rapporto con la musica, proprio di quello che, della funzione stessa della musica. E regole che sono ancora, diciamo, ammesso che la parola regola ci piaccia, per capirci, insomma, che sono ancora vitali in qualche modo. C'è chi ha riscontrato in quel disco, in quel periodo, in quello spirito, addirittura i semi di quello che più successivamente è stata la grande stagione del rock di Jimi Hendrix, dei Zeppelin, proprio nel rapporto tra musica e io, e racconto a solo come narrazione di se stessi, più profonda possibile, più sincera possibile. E al tempo stesso la cosa che mi colpisce molto è che, ovviamente nell'ambito delle opinioni personali, però insomma
rispettabilissima
io riferisco la mia sensazione. Mi trovo molto affascinante che questo cambio di paradigma sia avvenuto in seno a quella che è la cultura, appunto, afroamericana, perché il il disco All'Osso Primo è un disco che si presta a interpretazioni, volendo anche colte, intellettuali, perché c'è un livello di profondità e tanti piani di lettura e di ascolto, ma che sono tipicamente, diciamo, europee, no? Gli europei si sono scatenati, sono libri, c'è un libro dedicato esclusivamente alla registrazione di questo disco, ci sono testi, analisi,
sì, di Ashley Khan, è molto bello quel libro, sì sì, l'ho letto.
Bravissimo, esattamente. Però tutto questo è successo all'interno di un ambiente culturale che non è quello colto, che magari può sembrare più colto in senso europeo, ovviamente lo è per altri versi, ovviamente
più saccente, diciamo, sì sì, ho capito, che
più fertile per cose così, appunto, per esplorazioni così così profonde, quasi metafisiche, insomma, di quello che era la musica. E ovviamente io adesso sto usando un po' di paroloni e un po' di esagerazioni, è un disco che si è prestato immediatamente a diventare leggenda e poi mito, anche perché precede di pochi anni la scomparsa di Coltrane,
sì, infatti.
Che è stata una, ripeto, una figura di riferimento, una figura oggi si direbbe un guru, che non termine che non mi piace, però è stata, diciamo, effettivamente una guida per un'intera generazione, non solo di musicisti ma di ascoltatori, che è più interessante,
ma anche più di una generazione. Guarda, a conferma di ciò che stai dicendo, ti posso dire che la settimana scorsa chi ti ha preceduto, un batterista che forse conoscerai, Francesco Merenda, sicuramente più,
sì,
giovane,
certo,
più giovane di noi, anche lui casualmente ha scelto un brano di John Coltrane preso dal Live at the Village Vanguard Concert, insomma, quindi siamo comunque più o meno attingendo allo stesso bacino, quindi insomma indubbiamente sì, le generazioni vengono accomunate da questa, come dire, da questa particolare fascinazione.
Interessante, perché ti devo confessare che ero un po' titubante sulla scelta di questo disco, perché è un disco che è diventato poi assolutamente mainstream, diciamo, è come dire qual è il tuo libro preferito, non so, L'Ulisse di Joyce, Guerra e Pace, solo che sto, da insegnante e da abitante del mondo della musica, sto vedendo che, diciamo, con questo repertorio, in particolare con questo disco, adesso molti hanno un rapporto che è più rispettoso che vitale, come se stia un po' diventando museale
quel repertorio. Ti posso dire per quello che riguarda la testimonianza di Francesco, anch'io avevo questa paura, gli ho detto non è che facciamo la fine dei Promessi Sposi, che poi dopo uno li deve leggere,
esatto,
per forza.
Esatto,
e lui mi ha detto,
esatto,
no guarda, non è così, ti posso assicurare, perlomeno per lui, che insomma è una generazione successiva alla nostra, quindi insomma possiamo, sì, tranquillamente prenderlo ad esempio di ascoltatore più giovane, ecco, per fortuna, ecco, questo intendo dire.
No, ma io trovo che diciamo il messaggio, se un messaggio, se di messaggio si può parlare, che è ancora perfettamente vitale, ancora perfettamente attuale,
certo.
Ci sono tante cose, mille cose si possono dire, mille cose che sono state dette da figure più autorevoli di me, però ad esempio a me colpisce molto il modo con cui nel disco, in quel brano in particolare, viene impiegato lo scorrere del tempo, che è assolutamente circolare, non lineare, è una specie di unico enorme crescendo, salvo una breve introduzione iniziale, che si sviluppa e secondo una specie di flusso ininterrotto, che però è circolare al tempo stesso. Sono, diciamo, quelle che sono proprio le radici del mondo afroamericano, però in questo caso depurate da quelle che sono le contingenze della musica funzionale, cioè la danza, nobilissime per carità, però in questo caso c'è una specie di grande flusso di pensiero innestato su un magma ritmico che è primordiale, africano, diciamo, in qualche modo una specie di lunghissima linea tra le radici e le foglie di un albero. Oggi mi vengono tutte cose abbastanza, ecco, addirittura
sì,
sei troppo auliche.
Sei molto poetico. Senti, a questo punto suggerirei, anche perché come spesso accade, lo dico, il tempo è tiranno, suggerirei l'ascolto di questo brano da te scelto e ti chiederei la cortesia di essere tu ad annunciarlo.
Perfetto, benissimo. Allora, dal disco A Love Supreme, il quartetto di John Coltrane con McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabbasso, Elvin Jones straordinario alla batteria, ascoltiamo il primo movimento che si chiama Acknowledgement, John Coltrane.
fino all'ultima nota non potevamo certo, come dire, interrompere la bellezza di questo acknowledgement, che sarebbe la parte prima del, appunto, il primo movimento dell'album A Love Supreme di John Coltrane, appunto brano Black del cuore del nostro ospite odierno, il pianista Alessandro Guis, che appunto si stava finalmente avvicinando all'agognato hotel e alla sua camera, e quindi vediamo un po' se è tornato al, diciamo, raggiungibile.
Sono nella hall dell'albergo.
Ah, benissimo, benissimo.
Comunque, ti faremo... una mascherina spessa davanti al viso, per cui spero che, insomma, che quello che dico si capisca, ecco.
Sì, sì, si capisce tutto benissimo, e mi dispiace solo che ti faccio, come dire, temporeggiare per raggiungere.
È un piacere.
Allora, appunto, stavamo osservando mentre andava il brano che tu usavi il termine guru e ti sembrava che fosse un po' esagerato, però per chi ha ascoltato il brano c'era un'atmosfera mistica abbastanza rilevante, c'era anche questo canto religioso, questo Love Supreme, che viene recitato come se fosse l'om dei buddhisti, insomma c'è qualcosa di sicuramente molto molto legato al misticismo, quindi il tuo termine non era assolutamente fuori luogo, insomma. Poi era un'epoca in cui appunto c'era parecchia rivalutazione o scoperta delle discipline orientali, o comunque di un misticismo. Di un misticismo che poi, insomma, non a caso lo stesso brano poi venne ripreso da Carlos Santana con John McLaughlin in Love Devotion and Surrender, che è un album molto dedicato appunto alla filosofia orientale. Allora, Alessandro, ti sei guadagnato sul campo e a fatica diciamo l'accesso alla seconda parte della trasmissione, che è appunto più concentrata sul tuo percorso musicale, su quello che sta succedendo, su quello che è successo e che succederà. Quindi raccontaci intanto di questa sera ad Alghero.
Ad Alghero questa sera accompagno uno straordinario autore e cantautore sardo, una figura, quelle vengono chiamate le figure di nicchia, un autore che è sempre stato al di fuori dai riflettori, anche se ha scritto per un sacco di importanti artisti. Si chiama Marcello Murru, ho collaborato con lui in passato diverse volte. E dopo tanti anni sono tornato a suonare con lui e farò un piccolo giro di concerti in Sardegna oggi, domani vicino Cagliari, dopo domani a Calagonone, riproponendo i brani del suo ultimo disco che si chiama Diavoli Storti, in una formazione molto acustica. Ci sono io e c'è il chitarrista Riccardo Manzi e poi appunto Marcello Murru che canta e i brani da lui scritti in questo disco e anche del repertorio vecchio.
Poi mi dicevi che a metà agosto, proprio credo il giorno di Ferragosto, ritorni con Aires Tango.
A Ferragosto dovrei suonerò con il gruppo con cui sono da ormai 27 anni, di Aires Tango, di Javier Girotto, con Marco Siniscalco al basso, Michele Gabbia delle percussioni, e al Parco Colosseo, e torniamo a suonare a Roma. E poi ho una serie di altri appuntamenti in giro per l'Italia nella parte rimanente dell'estate e anche in autunno, insomma.
E come sempre accade in questi casi, insomma, seguendoti sui social è possibile avere tutto il resoconto e, diciamo, il dettaglio di quello che andrà succedendo a livello di live.
Sì, io sui social sono piuttosto scarso, sono un po' come si dice, un po' un dinosauro. Comunque sì,
qualcosa ci sarà.
Ci sono i riferimenti dei concerti, che però appunto con Javier Girotto, come con il trio di Javier con Gianni Iorio, un progetto su Piazzolla bellissimo con cui suoneremo il 24 e il 26, poi col sestetto di Roberto Gatto dedicato a Rock Forestive, dovremmo avere una cosa in autunno sull'Appia, con vari progetti, ecco.
Bene, bene. E anche tu, Paruglia, c'è qualcosa? Ho letto già successo?
25, okay. 25 a Parco Miglio sempre.
Benissimo. Quindi, insomma, carne
25 fuoco... agosto, ovviamente.
Sì, sì, certo.
E noi veniamo da un periodo di dispersione, insomma, come è noto, no? Quindi fa effetto adesso essere di nuovo su aeroplani, treni, autostrade, dopo un anno abbondante.
C'è un po' di ruggine forse ancora?
No, devo dire, all'inizio sì, quasi divertente, diciamo, abbondantemente controbilanciata dalla felicità di essere di nuovo sul palco. Certo. Ma ormai sono ormai da giugno, insomma, no, la Udine non c'è più, ecco.
Bene, bene. Senti, io mi sono preso la briga, come ci siamo accordati in precedenza, tra le 2000 soluzioni che avremmo potuto scegliere per chiudere il nostro appuntamento con Ascolti Doc, che come tu ben sai ha un suo brano del Black del Cuore che viene portato dall'autore, cioè dall'autore, dall'ospite, e poi c'è un brano in cui il nostro ospite suona. Ho fatto di testa mia perché sono molto legato alla persona che ci fece conoscere a suo tempo, che è il grande sassofonista Nicola Lesini. Che
Nicola, appena... grande.
E quindi grande, con il tuo permesso, siccome appunto siamo veramente addirittura di arrivo, poi ti voglio lasciare libero di tornare in stanza, di arrivare in stanza e goderti un pochettino il meritato riposo. Quindi da questo progetto che si chiama Naufraghi, se non ricordo male, giusto?
Sì, esattamente.
È un disco che avete fatto qualche anno fa insieme?
Ormai sì, ormai qualche anno fa, ma tra una cosa e l'altra, pandemie comprese, e diciamo sì, è stato registrato, pubblicato, però ancora dobbiamo tirar fuori, dobbiamo farlo conoscere in giro, quanto secondo me insomma merita.
E io per lo stesso motivo ho pensato di proporlo, proprio perché diciamo è una perla nascosta, e quindi mi sembrava doveroso o perlomeno piacevole chiudere il nostro incontro di oggi, appunto Alessandro Guiss insieme a Nicola Lesini, in questo album che si intitola Naufraghi. Intanto ti saluto Alessandro, ti auguro un'ottima estate, ti ringrazio per essere stato su Radio Città Aperta.
Grazie a te, grazie a voi, a te e agli ascoltatori, grazie.
Il brano che andiamo ad ascoltare è quello che apre l'album Naufraghi, si intitola Universo, dedicato a Lampedusa. Alessandro Guiss e Nicola Lesini, grazie ancora.
RadioGitaperta.it, la tua radio online.